Il Signore sia con voi.
E con voi.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, iniziamo, o meglio, abbiamo iniziato lunedì, oggi è la prima domenica del tempo ordinario caratterizzato dal colore verde. Che cosa fa la Chiesa in questo tempo? Mentre gli altri tempi, quelli chiamati forti, Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, la Chiesa si focalizza su un particolare aspetto del mistero di Gesù e cerca di prepararsi, come l'Avvento ci prepara al Natale, la Quaresima alla Pasqua, nel tempo ordinario il cammino della Chiesa non è indirizzato verso un mistero particolare se non che a seguire Gesù. La Chiesa si mette in cammino dietro a Gesù, cominciando dal battesimo ricevuto da Giovanni che abbiamo celebrato domenica scorsa, fino all'entrata in Gerusalemme, che segnerà in modo particolare altri tempi liturgici. La Chiesa va dietro a Gesù cercando di entrare nel suo messaggio, di capirlo, di conoscerlo, e cercando di non lasciarsi sfuggire nessuna delle sue parole, nessuna delle sue indicazioni. E come sarebbe bello proprio che ciascuno di noi realizzasse in questo anno liturgico quello che la parola di Dio ci ha detto di Samuele nella prima lettura, che non lasciò cadere a vuoto nessuna delle parole del Signore. Come sarebbe bello che durante questo anno facessimo tesoro di questa parola che di domenica in domenica ci accompagna. Allora l'anno, il tempo liturgico del tempo ordinario è caratterizzato proprio dalla domenica. Non si va incontro a una grande festa, ma si vive la festa, la dimensione pasquale della domenica. La domenica come giorno del Signore, giorno del tutto è fatto nuovo, del giorno dove si ricomincia, del giorno dove ci ritroviamo figli di Dio alla mensa della Sua parola e dell'Eucarestia. Il giorno del Signore. La domenica è la Pasqua settimanale del tempo ordinario che siamo invitati a vivere, a celebrare con intensità di amore e di desiderio. Quindi sarebbe bello anche questo anno farlo bene, con una nostra partecipazione sentita all'Eucaristia, preparata, perché quando io sono preparato alla liturgia, quando io vengo alla messa domenicale preparato, e in tante parrocchie, anche da noi si va nella nostra casa di spiritualità, ci si prepara alla messa della domenica, si meditano le letture, si entra nel messaggio, allora quella parola che di domenica in domenica viene a risuonare nella Chiesa non risuona solo in un luogo, ma risuona nel cuore e porta frutti, frutti di santità. Ma veniamo a quel messaggio particolare che ci dice oggi il Signore attraverso questa parola che abbiamo ascoltato. La prima lettura abbiamo visto già questo Samuele che non lascia cadere nessuna delle parole del Signore, ma ha bisogno di uno che lo aiuti. Non capisce che è il Signore che lo parla, il Signore gli parla ma lui non lo capisce, va da Eli e Eli gli insegna, lo educa. Abbiamo bisogno anche noi di essere educati, ammaestrati, a saper discernere la parola di Dio, di quel Dio che ci parla in tanti modi, innumerevoli, certamente nella Sacra Scrittura, ma ci parla anche attraverso le parole buone delle persone che incontriamo, ci parla nell'intimo del cuore, ci parla negli avvenimenti che succedono nella storia del mondo e nella piccola storia della nostra vita. Il Signore ci parla, ma abbiamo bisogno di due cose per capire la parola di Dio. Senza questi due fattori non riusciamo a capirla. Ed è il primo, ce lo dice la Scrittura, qualcuno che ci aiuta, a cui riferirsi, a cui ammaestrare. E questo qualcuno è la Chiesa con i suoi santi, è la Chiesa con il suo magistero, è la Chiesa con il suo consiglio. E la seconda dimensione per poter capire, cogliere, perché prima di poter capire bisogna cogliere, bisogna percepire questa voce di Dio, perché se non la percepisco non posso neanche capirla. E la seconda dimensione essenziale è il silenzio, che non è solo silenzio esteriore. Il silenzio esteriore può anche non esserci, ma è il silenzio interiore che è ricerca della voce di Dio. E fare spazio al Signore, in questo in modo particolare ci è Maestra Maria, donna del silenzio, che meditava e custodiva nel suo cuore la parola e sapeva discernerla nella concretezza della sua vita di ogni giorno. E il Vangelo oggi ci mostra questi primi due discepoli che erano discepoli di Giovanni, e vedendo Giovanni che indica Gesù, Gesù che passa dopo il suo battesimo lì dalle stesse parti dove era Giovanni, e Giovanni lo indica, è lui l'agnello di Dio. E qui ci vorrebbe tutta una predica che vi risparmio su questo termine e su quello che significa, è lui l'agnello di Dio. Ma vi invito anche in questo anno a fare, a approfondire un minimo di cultura biblica che ci possa permettere di penetrare in ogni parola che ascoltiamo, che non conoscendo il contesto, non conoscendo, non avendo una precomprensione biblica, ci suona un po' vaga, un po' superficiale, ma quando tu sai e capisci che cosa voleva dire Giovanni quando diceva è lui l'agnello di Dio, e quindi tutto il senso della liturgia ebraica che era fondata sull'agnello, allora capisci meglio quello che Giovanni voleva dire, e quando tu capisci si apre anche di più il cuore, perché siamo fatti così, il cuore ha bisogno di capire per aprirsi. Poi è vero che quando si apre capisce, intuisce al di là di quello che può capire, va anche al di là, ma per muoversi il cuore ha bisogno di capire. Allora ecco l'importanza nella nostra vita di un minimo di studio, di approfondimento, di meditazione, di riflessione, per capirlo di più, per conoscerlo di più e amarlo di più. E Giovanni indica Gesù, dice è lui, è la missione della Chiesa. La Chiesa continua nel tempo la missione di Giovanni Battista. La Chiesa indica al mondo, indica attraverso i tempi, attraverso i luoghi dove vive, indica Gesù. E questo si realizza non semplicemente nella missione che riceviamo noi ministri ordinati, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, coloro che portano anche un abito esterno per essere riconosciuti come indicatori di Gesù. No, non è una missione riservata a noi preti, no? In modo particolare certamente a noi preti, che siamo costituiti perché la gente possa conoscerlo, possa incontrarsi e non attaccarsi a noi. E questo è il rischio di ogni apostolato, di ogni, anche di ogni luogo di evangelizzazione, che le persone purtroppo spesso anche contro l'intenzione del ministro si attaccano al ministro e non a Gesù, e quando cambia il parroco è una tragedia. Ma la gioia più bella di un parroco quando va via da quella parrocchia dove aveva ricevuto il compito di annunciare Gesù e vedere che quella parrocchia, dopo che lui l'ha lasciata, continua, perché la gente non si è attaccata a lui ma si è attaccata a Gesù. E quella è la gioia più grande che può avere un ministro di Dio, un prete. Ma ripeto, questa missione è della Chiesa, l'abbiamo ricevuta tutti nel Santo Battesimo, ma è una missione da prenderne consapevolezza. Chi è che ne deve prendere consapevolezza? Tutti, secondo il proprio stato di vita, secondo la mia età, secondo il mio grado di maturità, anche umana. Sono bambino, ho ricevuto questa missione, la devo vivere da bambino, rendendomi consapevole di essere io, costituito piccolo bambino tra i bambini, come un piccolo segno di Gesù. E quanti bambini lo hanno? E quando il bambino lo capisce, e lo capisce, perché se ha un educatore, se ha un Elian che gli sta dietro, lo capisce. Domenico Savio, Michele Magone, tanti altri, bambini che hanno scoperto questa missione di dover essere con la propria vita indicatori di Gesù. Ma lo posso scoprire da fidanzato, lo posso scoprire da fidanzata. Allora cambia il modo di relazionarsi, cambia la mia dimensione di amore, perché ho scoperto che io devo indicare al mio fidanzato Gesù e il mio fidanzato scopre che lui deve indicare a me Gesù. Ma lo devi scoprire anche tu, genitore, che devi indicare ai tuoi figli Gesù. Che missione bella! Ma alle volte sono proprio i bambini che indicano ai genitori Gesù. Quanti genitori ho visto accostarsi, riaccostarsi alla Chiesa perché il bambino incomincia a servire la messa, e guardando quel bambino vedono un po' meglio dov'è Gesù. O il bambino va al catechismo e si riavvicinano, e quel bambino diventa per mamma e papà indicatore di Gesù. Nel tuo posto di lavoro hai ricevuto quella missione di indicare Gesù. Con i tuoi amici, nel tuo svago, hai questa missione. Ma quando è che cessa questa missione? Quando è che questa missione noi possiamo dire non appartiene a questo ambito? No, non esiste un ambito della tua vita, non esiste un cassetto della tua vita dove tu non hai l'incarico di portare Gesù, di far vedere Gesù, di mostrare Gesù, di dire è lì Gesù. E quando io capisco questo, e allora la mia vita prende una svolta. Allora scopro quello che ha scoperto Pietro in quell'incontro che ha avuto con Gesù, che gli ha detto: non ti chiamerai più Simone, ti chiamerai Pietro. Capisci il senso della tua vita, capisci che hai un nome nuovo che ti è dato da qualcuno, che hai una missione: far vedere Gesù. Ma voi direte: come? Come mostrare Gesù? Come indicare Gesù? Con le prediche? Mettendomi a fare il predicatore con gli amici, in famiglia? Per carità, non c'è niente più di antipatico di uno che si mette a predicare a proposito, a sproposito. No, non ti chiede questo lascialo fare ai preti. No, A te ti viene chiesto un altro modo, che è di tutti e che anche il prete deve possedere. Fai vedere Gesù con il tuo linguaggio, pulito, educato, composto, sereno. Fai vedere Gesù con il tuo modo di vestirti, pudico, modesto, semplice. Fai vedere Gesù con il tuo modo di comportarti, accogliente, servizievole, pacifico, buono. Fai vedere Gesù quando porti la tua croce, con serenità, con pace. Le difficoltà, le prove della vita. E allora gli altri si chiedono, ma come fa quello a vivere così? Ma come mai? Quella mamma che porta al cimitero il figlio è così affranta ma così serena. Dove trova questa serenità? Ma come mai quella donna lì di 30 anni che è stata abbandonata dal marito non si è rifatta la vita con un altro che c'ha tutta la vita ed è così anche pacifica? Certo, ferita, ma serena e in lui gioiosa. Come mai? Come mai questa impiegata viene sempre puntuale e non fa firmare a un altro? O non fa mettere un altro il segno del suo arrivo e non può sentirne di imbrogli? O come mai quell'altro lì non si porta a casa quella forma di formaggio che tanto qui ce n'è tanto, va sprecato, tanta roba che c'è qui, la buttano, ma ne posso portare qualcosa a casa? Non lo fa, è guai. Perché lei è cristiana? Allora la gente comincia a capire. Diceva Gandhi, no? Che lui non si era fatto cristiano perché aveva conosciuto i cristiani. Capite che responsabilità che abbiamo? Soprattutto oggi che abbiamo questa Europa piena di persone che vivono altre religioni. Che responsabilità che abbiamo di indicare a queste persone Gesù? Quando ero a Sant'Elena da seminarista mi ricordo il battesimo di un musulmano nella nostra chiesa, ha fatto il cammino neocatecumenale del catecumenato e poi ha ricevuto il battesimo. Come mai quel musulmano era diventato cristiano a Roma? Perché si era incontrato con dei cristiani nella parrocchia, si era incontrato con delle persone, il vieni e vedi. Giovanni indica Gesù, quei due gli vanno dietro, e Gesù si volta e dice, che cercate? Venite e vedete. Quante persone che cercano, ma hanno bisogno di venire e vedere, hanno bisogno di fare un'esperienza. Ecco la comunità cristiana che deve essere anche luogo di esperienza del Cristo, dove tu puoi stare con Lui, puoi conoscerlo, non semplicemente leggendo la scrittura ma vivendo il Vangelo. Ecco le nostre comunità cristiane, le nostre parrocchie, quando sono vive, tu puoi dire, vieni e vedi, dove? Ma dove vado? Dove vengo? Vieni in parrocchia. Perché? Perché vedrai il Vangelo vissuto. Quanto è esigente però essere parrocchia viva, essere comunità viva, dove sono persone che, e vedete, Gesù si volta e dice, che cercate? Oggi non possiamo sfuggire questa domanda. Una volta potevamo sfuggire questa domanda. A noi che venivamo in chiesa, nessuno ci diceva, ma che cerchi tu? Ci andavano tutti. Una cosa normale, andare in chiesa. Ma noi Gesù oggi ci chiede, che cerchi tu che sei venuto qui? Che vuoi? Che vuoi? Non puoi essere qui distrattamente, non puoi essere qui con superficialità, perché Gesù ti chiede, ti interpella, ti provoca e ti dice: che cerchi? Che bello nel Vangelo di Luca il momento più forte, quando Gesù è seguito da tanta gente che a un certo punto si ferma, si volta e dice: sentite, ma voi avete capito bene cosa significa seguire me? Perché se voi non mi amate più di vostra moglie, più di vostro marito, più di vostro figlio, più del vostro fidanzato, più del vostro lavoro, se non mi amate più di ogni altra passione che avete, non ho a che fare con voi. Perché o io sono l'amato del vostro cuore, o io sono il desiderato del vostro cuore, o è meglio che ve ne andate per la vostra strada. E allora ecco quello. Venite e vedete che dobbiamo realizzare in questo incontro con il Signore, in modo particolare che celebriamo oggi. A noi che siamo qui, Gesù oggi ci dice: vieni e vedi. Vieni dove? Qui. Rimani qui. Vivi questa liturgia. Lasciati penetrare dalle parole. Lasciati plasmare dalla liturgia. Entra in essa con viva fede, con speranzoso amore, e lascia che la mia parola diventi poi in te carne nell'Eucaristia che ricevi, perché essa possa trasformare tutta la tua vita. E tu avere quella gioia di essere sempre più consapevole, come Paolo ci ha detto nella seconda lettura, che se noi siamo segno di Cristo, se abbiamo ricevuto questa missione di essere nel mondo segno di Cristo, è perché Lui vive in noi come suo Tempio e Gli apparteniamo. Siamo stati comprati a caro prezzo, e la nostra gioia più grande è questa consapevolezza: non mi appartengo. Sei Tu, Signore, che mi possiedi. Io sono Tuo. Portami dove vuoi. Fai in modo che io possa seguirti durante questo anno liturgico e sempre nella vita, di domenica in domenica. Fai che io possa seguirti, possa ascoltarti, possa far mio il tuo insegnamento e possa avere la gioia di indicarti presente nel mondo. La Madonna ci ottenga questa grazia, a lode e gloria del Padre. Amen.